Cambiamo argomento più che importante, il 17° viaggio internazionale di Papa Bergoglio compiuto in Svezia ad inizio mese. Papa Francesco è stato invitato dalla Federazione Luterana Mondiale a partecipare alla cerimonia di commemorazione dei 500 anni della riforma di Martin Lutero. Degli aspetti storici, dell'attualità, dei rapporti tra cattolici, luterani e protestanti in genere, della scelta di Papa Francesco e da quanto da lui dichiarato sia la vigilia sia durante il ritorno della sua missione, parliamo questa sera con Giuseppe Di Leo, che è vaticanista di Radio Radicale. Buonasera Giuseppe.
Buonasera a te e agli ascoltatori.
Emmanuel Cromer, che è direttore della casa editrice Claudiana. Buonasera direttore e benvenuto a Radio Radicale.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo anche un terzo collegamento che stiamo provando appunto a fare con Paolo Ricca, che è un teologo e storico della Chiesa della Facoltà Valdese di Teologia, con cui proviamo a momenti a metterci appunto in contatto. Allora, prima di tutto, la casa editrice Claudiana è stata fondata a Torino nel 1855, in pieno clima risorgimentale, dopo solo 6 anni trasferita a Firenze, dove operò fino al 1924, al servizio di tutte le chiese evangeliche e della cultura italiana. Poté disporre di una fitta rete di punti vendita, soprattutto dell'attività di infaticabili colportori o venditori itineranti. Dal 60 invece la sede è ritornata a Torino. Il nome vuole onorare la memoria di un grande vescovo di Torino, lo spagnolo Claudio, vissuto all'epoca carolingia, parliamo del secolo IX, considerato un vero e proprio precursore del movimento evangelico per la sua lotta contro la venerazione delle immagini nelle chiese, per una conoscenza popolare delle sacre scritture. Allora, ci sono due volumi che segnaliamo, direttore, no? Che sono tra le nostre novità, che riguardano il nostro argomento: Martin Lutero, ribelle di un'epoca di cambiamenti radicali di Schilling, e Le 95 tesi di Lutero e la cristianità del nostro tempo, di cui è coautore appunto Paolo Ricca, con George Tour. Paolo Ricca appunto stiamo provando a contattare. Allora direttore, comincerei da lei. Ci contestualizza nell'attualità, voglio dire, soprattutto, no? Dei rapporti tra cattolici e luterani e protestanti in genere, l'importanza di questo 17° viaggio internazionale di Papa Francesco.
Ma la scelta di Papa Francesco di partecipare a questo avvenimento a Lund, che ricordo è il 499° anniversario della sessione delle 95 tesi, mi colpisce proprio per questo. Cioè, in qualche maniera Papa Francesco, partecipando alla cerimonia di inaugurazione di questo anno che celebrerà la fissione delle 95 tesi di Lutero, in qualche maniera ha, non so come dire, avvallato proprio tutto l'anno. Cioè, lui avrebbe anche potuto scegliere di partecipare a una commemorazione il 31 ottobre 2017, cioè l'anniversario esatto dei 500 anni, e in questo modo il giorno dopo naturalmente l'anniversario è finito e non se ne parla più. Invece la sua scelta di partecipare all'inaugurazione di questo anno, a cui saranno dedicate tantissime iniziative, tantissime manifestazioni, mi ha letteralmente stupito e trovo che sia una cosa estremamente positiva. Naturalmente poi anche le parole di Francesco sono state molto significative, però io direi che la cosa più importante è proprio la cosa che è avvenuta.
Prima di sentire su questo Giuseppe Di Leo, ora abbiamo la possibilità di riparare ad un momento cruciale della nostra storia, superando controversie e malintesi. A cosa si riferisce Papa Francesco?
La domanda è rivolta a me?
Sì, 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 a lei. A lei.
No, scusi, non ho capito. Cioè, è chiaro che in questi 500 anni la cristianità si è spaccata non per volere di Lutero, a differenza di quanti alcuni affermano, si è spaccata perché la cristianità ha percorso due binari in qualche maniera paralleli e divergenti all'inizio e poi a un certo punto paralleli. Per fortuna negli ultimi 50 anni questi due binari si sono estremamente avvicinati e credo che effettivamente molte delle incomprensioni, pensiamo per esempio al principio della giustificazione, la giustificazione per gratia, cioè non per opere, il che significa che l'essere umano è salvato gratis, senza che faccia niente, è comunque è un principio che è stato riconosciuto da ambedue le chiese come principio fondamentale, e per cui io credo che effettivamente abbiamo fatto un percorso distante per 450 anni, che però si sta fortemente avvicinando. Pensiamo per esempio all'interesse, all'approccio e allo studio della Bibbia che la Chiesa Cattolica in questi ultimi anni ha messo in atto. Cioè, è fuori dubbio che le università pontificie fanno degli studi biblici assolutamente approfonditi, seri e bellissimi. Ci sono tutta una serie di cattolici, di teologi cattolici, sia nell'Antico Testamento in particolare, ma anche nel Nuovo, che hanno dato un contributo straordinario all'evoluzione dello studio delle Sacre Scritture. Questi sono secondo me passi sostanziali che bisogna sottolineare. Certo, rimangono ancora delle differenze.
Adesso ci arriviamo. Allora, Giuseppe, Lutero ha fatto un grande passo per mettere la parola di Dio nelle mani del popolo. Riforma e scrittura sono le due cose fondamentali che possiamo approfondire guardando alla tradizione luterana. Così Papa Francesco a Civiltà Cattolica pochi giorni prima del viaggio in Svezia. Anche da parte tua l'importanza, e spiegaci insomma il momento che segna questo viaggio.
Beh, certo, è importante capire perché gli avvenimenti, gli interventi del Papa non sono mai casuali, come invece avviene, diciamo, nella politica politicante. Nella politica papale le date, gli avvenimenti, i luoghi non sono mai casuali. Lascia un'intervista di questo tipo sulla esegesi biblica, sui progressi dell'esegesi biblica, alla Civiltà Cattolica, che è un organo importante e autorevole dei gesuiti, i gesuiti che gestiscono forse il principale centro di studi cattolici sulla Bibbia, cioè il Biblicum a Roma. Chi conosce Roma, in Piazza della Pilotta, di fronte alla Gregoriana, all'Università Gregoriana, c'è il Biblicum, che è praticamente il massimo luogo di studio dell'esegesi biblica. E questo è un processo che non è cominciato solo negli ultimi anni. Direi che Pio XII, con la Divino Afflante Spirito, ha valorizzato, ha chiesto agli studiosi cattolici di sviluppare lo studio della Bibbia. Ma, come ricorda l'Osservatore Romano di ieri in prima pagina, siamo verso la piena comunione, quindi è un processo in itinere, in cui ci sono alcuni punti importanti da discutere. Uno di questi è il ruolo del papato, perché il ruolo del papato riguarda non soltanto quella che è stata la spaccatura e la frattura tra il nord dell'Europa e il sud dell'Europa, per farla in maniera semplice, Francesco, perché i nostri ascoltatori possano seguirci in maniera un po' più, con più meno difficoltà, quindi la riforma e la controriforma, ma anche quella che è stata la spaccatura tra l'Europa latina e l'Europa ortodossa. E qui il gioco, il ruolo del papato non tocca soltanto i rapporti con le confessioni, perché la dizione è ancora così in ambito cattolico, con le confessioni della riforma, ma tocca anche i rapporti con le chiese ortodosse. Il viaggio è importante perché, primo, non è un viaggio soltanto ecumenico, è un viaggio che si rivolge sì ai luterani, ma anche ai cattolici. Nel messaggio che il Papa rivolge, il telegramma, durante il volo che lo ha portato poi a Lund, a Mattarella, lui dice che è un viaggio per incontrare la comunità anche cattolica, come per dire che lui rappresenta, non ce lo dimentichiamo, il vescovo, la Chiesa di Roma, il Vescovo di Roma. E poi secondo c'è la risposta del Presidente della Repubblica Mattarella al messaggio del Papa, perché Mattarella in questo telegramma dice che il viaggio apostolico del Papa lancia un messaggio di concordia e di pace all'Europa e al mondo intero. E poi ricorda nel telegramma che ha inviato mentre il Papa tornava che l'attuale viaggio ecumenico è importante nell'attuale congiuntura, sono parole di Mattarella, del continente europeo. Come a dire, di questo Mattarella ne è consapevole, la vecchia cultura, anzi antica cultura democristiana esce fuori, che il processo di costruzione europea da Schuman, da Adenauer, da De Gasperi, è sempre proceduto in parallelo con il processo di costruzione dell'ecumenismo, sia dell'ecumenismo tra il nord e il sud dell'Europa, quindi della riforma, sia dell'ecumenismo tra i due polmoni dell'Europa a cui faceva riferimento Wojtyła, cioè dell'Europa latina e dell'Europa ortodossa. Da questo punto di vista è un viaggio di grandissimo interesse perché per Papa Francesco le separazioni tra i cristiani, e qui si vede che l'anelito è soprattutto di un uomo di chiesa che viene dall'America Latina, è dovuta a carattere, non a caratteri, a questioni di carattere dottrinali e teologiche, ma questioni squisitamente politiche. Se così è chiaro che un Papa gesuita, i gesuiti sono maestri nell'arte della politica, che viene dall'altro mondo, non può che concepire i viaggi apostolici anche come strumento politico per ricostruire un mondo che è frantumato, a cominciare da quello dell'Europa. È uno scenario di geopolitica fantastico.
Dunque, torniamo invece sulla dottrina. Direttore Manuel Cromer, direttore della casa editrice Claudiana, lei diceva che ovviamente ci sono ancora in questo percorso delle differenze. Riusciamo a far capire a chi ci ascolta, insomma, quali sono ancora in termini di dottrina? Penso al clero delle donne, il rapporto con i sacramenti. Intanto Papa Francesco, il presidente della Federazione Luterana Milano, hanno firmato comunque nella cattedrale di Lunisvezia una dichiarazione comune in cui si impegnano a lavorare insieme per i profughi e per tutti i diritti negati del mondo. Le guerre, le grandi guerre di religione sono state combattute, come diceva, in Europa tra il 1559 e il 1648, dopo la riforma protestante e lo scisma anglicano. A livello invece dottrinale, ovviamente può aggiungere tutto che vuole su quanto diceva anche Giuseppe, su quanto ascoltato.
Allora, direi che fondamentalmente ci sono alcuni passi che ancora mancano, ed è anche per questo che io parlavo che l'atto in sé di Francesco di essere presente a Lund è stato di fondamentale importanza, oserei dire storico, però ci sono alcuni passaggi che bisogna ancora compiere. Allora, il primo, dal mio punto di vista, è un riconoscimento delle chiese protestanti. Il Concilio Vaticano II le ha definite come comunità ecclesiali e mi piacerebbe tanto che questo 2017 fosse l'anno in cui la Chiesa Cattolica può finalmente riconoscere che le chiese protestanti sono effettivamente chiese. E poi ci sono due questioni, diciamo, principalmente dottrinali, che sono in parte anche un po' tecniche. Naturalmente la prima è il papato. Nell'epoca della riforma Melantone aveva suggerito nell'interim che la Chiesa Cattolica accettasse che il papato fosse de jure umano, cioè fosse una istituzione voluta dagli uomini, e invece il papato, secondo la sua autocomprensione, è de jure divino, e questo per le chiese protestanti fa problema, è inutile girarci attorno. Però non credo che la distanza sia poi così distante su questo punto. Il secondo punto è diciamo il ruolo di tutte le altre, non so come dire, figure del cattolicesimo, a partire in primo luogo da Maria e poi di tutti i santi. Cioè per i protestanti non esiste un concetto, quello del tesoro dei meriti dei santi, per cui chi è stato troppo bravo nella sua vita può trasferire tramite qualche magico inghippo. All'epoca della riforma erano soldi, adesso sono porte che si aprono, si chiudono, eccetera, eccetera, e non è possibile trasferire i meriti di una persona su un'altra, cioè non è quello. Gesù Cristo è venuto per salvare i peccatori, non per salvare i giusti, e come secondo me diceva molto, molto giustamente un teologo protestante, se l'inferno esiste, cioè Karl Barth, non è proprio il più piccolo dei teologi protestanti, diceva: se l'inferno esiste è vuoto, perché se una persona riesce a salvarsi da sé, la morte di Gesù Cristo è stata inutile. Diciamo che lì ci sono ancora, sul secondo punto, cioè sulla questione della giustificazione per fede o per opere, come tecnicamente si chiama, c'è stato la famosa dichiarazione congiunta tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Luterana, che sicuramente è un grande passo avanti. Credo però che ci sia ancora un po' da lavorare in questo senso. Però appunto, giustamente, come dice Francesco e come ha detto l'interlocutore Giuseppe Francesco insiste molto sulla pratica, e credo che questo sia effettivamente una strada molto... molto promettente, perché non c'è nessuna chiesa cristiana o che tale voglia definirsi che abbia qualche problema a dire nella pratica, cioè ci occupiamo degli ultimi e degli umili, cioè ha detto Gesù Cristo, quando fate queste cose agli umili, ai minimi, ai reietti della società, lo fate a me.
Allora, direttore, prima di ridare la parola a Giuseppe per completare appunto nel suo corso, appunto nel suo solco, la parte dottrinale, abbiamo in collegamento telefonico Paolo Ricca, teologo, storico della Chiesa, la Facoltà Valdese di Teologia. Buonasera professor Ricca e benvenuto a Radio Radicale. Allora, lei è nel pieno di una cena. Io avrei voluto partire dalla storia, partire da 499 anni fa, invece ci arriviamo quasi a metà. Ci riporti cosa succede e perché è importante quello che avviene il 18 aprile del 1521, quando appunto Lutero dice: qui sto, non posso fare altrimenti, che Dio mi aiuti, amen.
Sì, la cosa importante è che Lutero ha contrapposto, per così dire, la sua coscienza prigioniera della parola di Dio alle massime autorità del tempo, che erano l'imperatore Carlo V, il legato pontificio presente e tutta la dieta, che era, come dire, il Parlamento di Strasburgo di oggi, la massima autorità politica e religiosa del tempo, ha contrapposto la sua coscienza prigioniera della parola di Dio, perché la parola di Dio, di cui la sua coscienza era prigioniera, è più importante, ha più autorità di tutte le autorità umane, religiose o civili. Quindi è stata una affermazione di straordinaria importanza, perché ha relativizzato le autorità umane, civili e religiose rispetto al primato della parola di Dio, mediato dalla coscienza di un cristiano qualunque. Era un monaco, ma c'erano decine di migliaia di monaci, cioè era un cristiano qualunque, però quello che importa non è la coscienza, ma la coscienza prigioniera della parola di Dio. Quindi è stata l'affermazione del primato della parola di Dio sulle istituzioni e sulle autorità civili e religiose del tempo.
Benissimo, grazie a Paolo Ricca del suo prezioso contributo, la ringrazio professore, so che è in una conferenza e quindi la ringrazio ancora maggiormente per la sua disponibilità, è teologo e storico della Chiesa alla Facoltà Valdese di Teologia, grazie davvero per essere stato con noi.
Arrivederci.
Giuseppe, allora, ricolleghiamoci a quanto diceva appunto alle difficoltà che sono ancora su questo percorso a cui accennavi, qui appunto parlava Manuel Cromer, che è direttore della casa editrice Claudiana, che abbiamo in ascolto.
Allora, io ho citato prima l'Osservatore Romano l'altro ieri verso la piena comunione. L'Osservatore Romano invece di oggi dice che non possiamo rassegnarci alla divisione. In prima pagina lo vedi, no? E in caratteri cubitali. Ci sono due ordini di difficoltà, in estrema sintesi. La prima, diciamo, esterna, e riguarda il rapporto che Papa Francesco cerca di instaurare, una specie di quadratura del cerchio, tra le confessioni, per ora ecclesiali ma comunque non chiese, confessioni, questa è la dizione che viene usata oggi anche nella teologia ecumenica cattolica prevalente, e con le confessioni quindi della Riforma e Roma, e contemporaneamente tra Roma e il mondo ortodosso. Perché il mondo ortodosso, questo Papa incontra a Lund, fa l'incontro di Lund, ma non ci dimentichiamo che qualche mese fa è andato a L'Avana per incontrare il patriarca di tutte le Russie. E il rapporto e la concezione, per meglio dire, teologica e anche istituzionale, a cui faceva riferimento prima il professor Ricca, degli ortodossi, in un certo senso è molto simile a quella cattolica. Voglio dire, adesso non voglio fare il discorso della pentarchia, della primus inter pares di Roma rispetto alle altre, Costantinopoli, Antiochia, eccetera, ma è chiaro che questo punto gli stessi ortodossi non sono disposti a mettere in discussione quello che è il ruolo anche istituzionale della pentarchia e quindi del ruolo anche del Papa di Roma, che viene riconosciuto, il Vescovo di Roma, come il primus inter pares. Non solo, ma c'è una critica del mondo ortodosso alle confessioni cristiane, non di essere secolarizzate, cosa su cui la Chiesa di Roma è ben consapevole, perché la secolarizzazione ha toccato il modo di pensare degli stessi cattolici, ma di essere mondanizzata e quindi di cedere al pensiero, al mainstream del pensiero debole, per esempio sulla teoria del gender, su cui questo Papa fa un discorso chiaro, dice no, la teoria del gender non ha alcun punto di riferimento, e poi anche sul fatto che le donne non possono essere ordinate sacerdote, perché Giovanni Paolo II, e quindi c'è il tema della successione anche apostolica, altro tema importante, altro problema. Il secondo ordine di problemi è ad intra della Chiesa Cattolica, e cioè, la faccio in breve, in maniera sintetica, e vedo anche di semplificarla. In fondo, nella concezione degli ultimi due papi, di Papa Ratzinger e di Papa Bergoglio, la riforma è stata diversa, nel senso che c'è stata la faglia luterana e la faglia, siamo in tempo di sisma, lo possiamo fare questo discorso anche in campo ecclesiologico, la faglia luterana e la faglia calvinista. Secondo Papa Bergoglio, latinoamericano, la faglia luterana era una faglia ereticale, tollerabile, con cui si può discutere. La faglia calvinista invece era una faglia scismatica. Per Papa Ratzinger, Benedetto XVI, per il Papa emerito, il teologo europeo e tedesco, questa differenziazione non si può fare, perché la colpa di Lutero, la responsabilità della riforma luterana, è stata quella di scindere Fides et Ratio, che è il titolo poi di un'enciclica che è pubblicata nel 1998, firmata dal regnante Papa Giovanni Paolo II, ma il cui ispiratore, i vaticanisti, i vaticanologi lo sanno, è stato sostanzialmente Ratzinger, che è stato l'effetto, il cui effetto di questa divisione tra la fede e la ragione, la Fides et Ratio, è stata la scristianizzazione del continente europeo in particolare, non tanto dell'Occidente, perché l'altro Occidente, quello americano, è un altro punto di vista. E da questo punto di vista si capisce perché per Ratzinger, uomo europeo, teologo europeo, teologo tedesco che ha fatto i conti con la riforma luterana, da teologo e poi da pastore, e questo costituisce un problema, e non ci sono stati dei passi così aperti sul piano della prassi come per questo Papa che è venuto dall'altro mondo e che invece sembra volere distinguere questo tipo di operazione tipica dei gesuiti, ma che sicuramente susciterà, io credo, discussioni molto accese.
Direttore, davvero un saluto, condivide?
Sì, parzialmente, cioè non condivido al 100%. Devo dire che la questione della Fides et Ratio sicuramente è importante, però io credo che una delle questioni che rimangono aperte sul tavolo è proprio la questione etica, cioè della concezione etica, cioè come Lutero si pone di fronte ai potenti dell'epoca, le chiese protestanti oggi si pongono di fronte ai problemi etici e prendono decisioni che sono anche in forte contrasto, anche con il cattolicesimo stesso, in particolare, insomma, questo vale per le coppie dello stesso sesso, vale per l'eutanasia, per tutti questi discorsi molto complicati, molto difficili, che però all'interno del protestantesimo si possono discutere e si possono prendere decisioni diverse. All'interno del cattolicesimo no.
No, diciamo che all'interno del cattolicesimo la Weltethik, a cui si richiama Hans Küng, è un argomento importante, anche importantissimo, ma non esaustivo. Poi intervengono altri elementi sui quali, Francesco, discuteremo in un'altra occasione.